Modem.
L'initiative dont nous discutons aujourd'hui porte un titre erroné.
Nel modello di successo svizzero lo Stato non è ficcanaso.
Elle aurait dû en réalité s'appeler Initiative pour la résurrection du secret bancaire.
C'è un voyeurismo di fondo preoccupante in questa tendenza di voler rendere trasparente tutto.
Costituisce l'introduzione dell'incultura, della sfiducia, del sospetto.
La Svizzera non deve seguire la tendenza internazionale volta al totale controllo da parte dello Stato.
Per impedire preventivamente qualsiasi scambio automatico di informazioni in materia fiscale nel nostro Paese.
Penso all'inopportuna e inutile volontà di abrogare il segreto bancario per i cittadini residenti.
Genauso wurde das Bankkundengeheimnis für die Bankkunden und nicht für die Banken gemacht.
Cette initiative n'a qu'un seul objectif, retourner à la situation de l'avant 2009.
Ja, das Bankgeheimnis war viel zu lange ein Geschäftsmodell der Schweiz. Es war sogar eine heilige Kuh.
Lorsque le secret bancaire protégeait efficacement la fraude et l'évasion fiscale.
Darunter hat unser Image sehr gelitten. In hunderten von Filmen spielen unsere Banken eine fragwürdige Rolle.
Buongiorno da Bettina Müller al microfono, Anton Lanz alla messa in onda e da Renato Minoli alla regia. Nella sua copertina sonora avete trovato le voci della prima parte del dibattito in Consiglio nazionale che riguarda l'iniziativa sulla protezione della sfera privata, dibattito che prosegue oggi in Parlamento. L'iniziativa cosa vuole? Vuole ancorare il segreto bancario per i residenti in Svizzera nella Costituzione. È stata promossa da alcuni pesi massimi del Partito Liberale Radicale e dell'UDC. Si passa da Fulvio Pelli a Petra Gössi, a Christoph Blocher, a Thomas Matter e dal presidente del PPD nazionale Gerhard Pfister. Anche la Lega dei Ticinesi è in prima fila in questa battaglia. Nel comitato dell'iniziativa c'è infatti anche la consigliera nazionale Roberta Pantani, che in questo momento è in aula per il voto sul preventivo, come pure gli altri nostri ospiti deputati, Giovanni Merlini del Partito Liberale Radicale e Ada Marra del Partito Socialista. Stanno votando sul preventivo della Confederazione. Chissà come andrà a finire qui a livello federale, se le cose andranno a finire come in Gran Consiglio in Canton Ticino. Noi però abbiamo in studio a Comano l'esperto di diritto tributario Marco Bernasconi, che saluto.
Buongiorno.
Allora, Marco Bernasconi, che bisogno c'è di questa iniziativa? In che misura la sfera privata finanziaria è tutelata oggi in Svizzera?
Ma qui le opinioni possono essere evidentemente contrapposte e degne entrambe di essere sostenute. A mio modo di vedere, la sfera privata è tutelata poiché la banca è comunque obbligata a mantenere il segreto nei confronti dei depositi dei propri clienti.
Cioè, quindi il segreto fiscale esiste?
Il segreto fiscale esiste, la legge attuale, la legge federale sulle banche lo garantisce. Io non capisco molto che necessità c'erano di volere ancorare questo segreto fiscale nella Costituzione federale. Accendendo così i fari da parte dell'estero nei confronti della Svizzera, perché evidentemente, no, ancorando nella Costituzione questo segreto, facendo poi una votazione popolare, ecco che esce in tutta la sua importanza questa concorrenza pregiudizievole che la Svizzera compie nei confronti degli altri paesi. È chiaro che le convenzioni internazionali non saranno messe in discussione, perché comunque il diritto internazionale è prevalente a quello svizzero, ma però ecco che nasce il problema che persone molto facoltose che risiedono all'estero potrebbero trasferire il loro domicilio in Svizzera, depositano qui i loro denari e sono tutelati dal segreto anche in caso di contravvenzione. Non credo che, questo è uno solo dei problemi, ma non credo che l'estero vedrà di buon occhio questa situazione. Vorrei aggiungere solo una considerazione, che è questa: il dibattito qui non è soltanto politico, come spesso si è fatto credere, no? Il dibattito è anche istituzionale, poiché vi è una contrapposizione tra il Parlamento, il Consiglio federale da una parte e la conferenza dei direttori cantonali delle finanze, i quali all'unanimità di regola e quindi sono composti da UDC, PPD, liberali, socialisti e verdi, i quali vogliono che il fisco possa accedere in caso di contravvenzione alle informazioni delle banche.
Ecco, questo è un altro punto di criticità. Intanto ci ha raggiunti il consigliere nazionale del Partito Liberale Radicale Giovanni Merlini, che saluto.
Buongiorno a tutti.
Allora, Giovanni Merlini, Marco Bernasconi, esperto di diritto tributario, stava mettendo a fuoco alcune criticità dell'iniziativa per la protezione della sfera privata. Il Consiglio federale è contrario a questa iniziativa e nella motivazione scrive: l'iniziativa potrebbe compromettere la corretta riscossione delle imposte di Confederazione Cantoni e Comuni e inoltre potrebbe ripercuotersi negativamente anche in ambito di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Lei cosa pensa di questi rischi che segnala il Consiglio federale?
Dunque, a me sembrano esagerati questi rischi segnalati dal Consiglio federale. Dunque, innanzitutto bisogna contestualizzare storicamente questa iniziativa popolare che è stata lanciata nell'autunno del 2014, ossia in un periodo in cui il segreto bancario sembrava veramente minacciato anche a livello interno, e questo sull'onda delle pressioni internazionali che avevano costretto la Confederazione ad adeguarsi agli standard internazionali per lo scambio di informazioni e anche ad adeguarsi alle raccomandazioni del GAFI per un'efficace lotta contro il riciclaggio di denaro e contro la lotta alle organizzazioni terroristiche. Del resto ricorderete che la stessa precedente consigliera federale direttrice del Dipartimento delle Finanze non aveva fatto mistero della sua volontà di abrogare il segreto bancario anche a livello interno, quindi a livello svizzero, e aveva tentato di provocare una decisione in questo senso del Consiglio federale, poi è stata bloccata perché il Consiglio federale non era d'accordo. Quindi c'era veramente un'intenzione di procedere in questo senso, benché non vi fosse un obbligo di procedere a questa decisione per pressioni internazionali. Per quanto concerne il diritto interno, siamo noi che possiamo autonomamente decidere. Riconosco tuttavia che dal profilo tecnico ci sono alcuni limiti dell'iniziativa.
Ecco, vediamo quali.
Che l'allestimento del controprogetto ha eliminato, migliorando il testo, in particolare limitando il segreto bancario alle imposte dirette, mentre questa differenza non veniva fatta dall'iniziativa, quindi erano comprese anche le imposte indirette. Poi modificando il termine di terzi, i terzi significavano sì le banche, ma anche per esempio i datori di lavoro, no?
Mentre il datore di lavoro. Qui dobbiamo dare una spiegazione in più. Terzi nel testo.
Nel testo dell'iniziativa si riferiva non soltanto alle banche, ovviamente, ma anche per esempio ai datori di lavoro, in relazione alla trasmissione di un certificato di salario, per esempio.
Ecco. Quindi terzi che forniscono informazioni, esatto, alle autorità fiscali.
Esatto, il controprogetto, e quindi la maggioranza commissionale qui ha fatto sicuramente un miglioramento e ha limitato il termine alle banche, quindi sono soltanto le banche che non possono trasmettere estratti bancari, documentazione bancaria, eccetera, senza l'autorizzazione ovviamente del cliente interessato. E inoltre ha anche precisato meglio alcuni termini giuridici che invece nel testo dell'iniziativa erano un po' vaghi. Quindi diciamo che si può dire questo: il controprogetto sostanzialmente ha ripreso le preoccupazioni e gli obiettivi politici degli iniziativisti. Lo ha migliorato dal profilo giuridico e io sono convinto che per mantenere un sano rapporto di fiducia e di lealtà tra cittadino e Stato in una democrazia e in uno Stato di diritto liberal democratico, questo controprogetto vada sostenuto.
Ecco, allora Marco Bernasconi, lei prima diceva non vedo bene che necessità ci sia di questa iniziativa, però è anche vero che negli anni passati abbiamo visto i diritti dei clienti, che in questo caso erano esteri, calpestati, abbiamo visto nomi e conti rastrellati e trasmessi a autorità fiscali straniere. Abbiamo visto clienti che arrivavano agli sportelli delle banche per accedere ai propri conti, che venivano bloccati. Pensando che c'è un controprogetto che attenua un po' l'iniziativa, non crede che ci sia comunque una necessità di proteggere meglio la sfera privata finanziaria?
Ma l'iniziativa non entra nel merito dei casi da lei enunciati, quindi il fatto che dei cittadini esteri avessero difficoltà a ritirare i loro denari, il fatto che informazioni bancarie fossero trasmesse per furti informatici a tutto il mondo, questo non, da parte dell'iniziativa non viene risolto, no? L'iniziativa invece pone una contraddizione tra quella che è la politica della Svizzera nei confronti dell'estero. Dal 2009 il Consiglio federale dà all'estero informazioni su domanda a certe condizioni, e subito da quel momento i direttori cantonali delle finanze, che sono i più interessati, vero, ad incassare le imposte, sono insorti e hanno detto: se noi diamo le informazioni fiscali all'estero, ecco che le nostre autorità fiscali in caso di contravvenzione le possono avere anche dalle banche. Ecco, quindi il problema rimane ancorato alla Svizzera, no? Non, il fatto che i cittadini esteri o che ci sia una fuga di notizie dalle banche svizzere all'estero non viene toccato dall'iniziativa. Si vuole soltanto da
certo
parte...
ma si vuole evitare che lo stesso capiti per i clienti svizzeri.
Ma se un funzionario di banca sleale manda un file con il nome di 10.000 clienti e i loro conti alle autorità fiscali svizzere, il problema già non viene risolto. Ecco.
Giovanni Merlini, qui non si crea una certa disparità tra clienti con residenza in Svizzera e clienti esteri, e poi non c'è il rischio in questo modo di attirare in Svizzera, non so, mafiosi, persone che hanno affari loschi, che prendendo la residenza hanno poi una buona copertura, le autorità hanno pochi strumenti per indagare sui loro affari, e quindi non c'è neanche più lo scambio automatico delle informazioni con i loro paesi. Non vede questo rischio?
No, non lo vedo, anche perché il controprogetto si limita a codificare la situazione giuridica attuale, semplicemente lo rafforza ancorandolo nella Costituzione federale. In tutti i casi in cui fosse aperto un procedimento penale e vi fosse un fondato sospetto di commissione di infrazioni gravi fiscali, il segreto bancario cade, perché il segreto bancario non è mai stato concepito, anche storicamente negli anni 30, non è stato concepito per proteggere chi sgara, ma per proteggere la sfera privata del cliente della banca, oltretutto non della banca stessa. Per esempio, quando c'è frode fiscale, evasione fiscale continuata di importi cospicui oppure appropriazione indebita di imposte alla fonte, scatta la possibilità di togliere questo segreto bancario. E non è che si va col controprogetto a rendere più difficoltoso lo scambio di informazioni quando ci sono questi presupposti. Il controprogetto non inasprisce gli ostacoli allo scambio di informazioni interno quando sono date queste situazioni penali, bisogna ricordarlo perché è molto importante. Del resto la sfera privata la proteggiamo anche, per esempio, nei confronti dei nostri servizi segreti. Avete visto, quando abbiamo votato in settembre, quante e quali restrizioni ci sono alla trasmissione di informazioni da parte dei servizi segreti. Ci vuole l'accordo di un tribunale, di due amministrazioni federali.
Ecco, lascio Giovanni Merlini entrare in aula per il voto. Restiamo con Marco Bernasconi, perché l'Associazione dei banchieri svizzeri e anche la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze respinge anche il controprogetto, perché dicono: può esserci una discriminazione fra cittadini che pagano le tasse normalmente e cittadini che evadono, e si teme anche una bagatellizzazione piccole frodi fiscali, piccole evasioni fiscali. Anche lei vede questo pericolo nel controprogetto?
Ma certo, il controprogetto non fa che codificare nella Costituzione federale una norma di legge, è vero? Ora, il dibattito che si era aperto dopo il 2009 da parte dei direttori delle finanze era proprio questo, no? Noi vogliamo poter accedere, le nostre autorità fiscali, poter accedere al segreto bancario anche in caso di contravvenzione. Dice bene Merlini che in caso di delitto delitto fiscale, vero? Scatta la competenza del procuratore pubblico e quindi il segreto cade, ma la grandissima evasione viene effettuata con le sottrazioni fiscali, con il fatto di non dichiarare milioni, centinaia di milioni e di miliardi, e questo lo si dimostra chiaramente facendo capo, vero, ai risultati della mini amnistia del 2010, dove sono usciti miliardi, no? Anche con una mini amnistia che comunque comporta un grosso sforzo finanziario per il contribuente, ecco che escono miliardi di contravvenzioni, non di delitti fiscali. E quindi il codificare nella Costituzione una norma vigente che era in discussione, no? Che sarebbe potuto accadere fra qualche anno, vuol dire impedire che in caso di contravvenzione fiscale il fisco possa accedere al segreto bancario e quindi tutelare i residenti in Svizzera con conti in Svizzera con somme immense non dichiarate, no? E capisco male a questo punto perché non si vuole concedere, e ieri il Consiglio degli Stati l'ha respinto, un'amnistia fiscale dicendo che è inutile, che non è importante, che c'è già la mini amnistia, quando l'altra parte a tutti i costi si vuole proteggere, vero, il segreto, non si vuole concedere alle autorità fiscali svizzere di accedere al segreto bancario in caso di contravvenzione. Questa è una contraddizione che non riesco a capire.
Aspettiamo i nostri deputati favorevoli sia all'iniziativa che al controprogetto per rispondere a questa domanda, ma nel frattempo cerchiamo di capire meglio i contorni anche del controprogetto, le sue conseguenze. L'Associazione Svizzera dei Banchieri dicono ma aumenterebbero tantissimo i rischi di responsabilità per banche e fiduciarie, tantissimi costi in più per la regolamentazione. Questo deve essere per forza così, perché se si dice i fiduciari e banche non sono obbligate a fornire informazioni sui loro clienti, dovrebbero diminuire i loro obblighi, o no?
Ma probabilmente bisogna creare tutta una rete amministrativa per poter applicare concretamente questa disposizione che, ripeto, esiste già nella legge federale delle banche e che si vuole codificare, no? Questo è un fatto amministrativo che probabilmente è connesso a questo inserimento nella Costituzione federale di un principio legale.
Se vogliamo vedere un po' questa iniziativa nell'evoluzione della legislazione svizzera appunto sul segreto bancario, cos'è? È una retromarcia sulla strada imboccata dalla Svizzera sulla trasparenza fiscale, secondo lei?
Ecco, lei ha indovinato la marcia, no? È una retromarcia, non è nella prima, nella seconda, nel folle, è una retromarcia. E la retromarcia può, sì, a livello nazionale può anche avere una scarsa importanza, però accende le luci, vero, sulla questione Svizzera del segreto bancario da parte dell'estero. L'estero, proprio perché si vuole inserire nella Costituzione federale, si dovrà fare una votazione federale, viene informato, no, in un modo eclatante che la Svizzera, per i residenti in Svizzera, mantiene il segreto bancario quando i conti sono in Svizzera. E il pericolo che lei agitava prima e che ha sottoposto l'onorevole Merlini è effettivo, no? Ecco che, sicuri del segreto bancario per il loro capitale in Svizzera, nel nostro paese possono fluire personaggi anche così, che sarebbe meglio che stessero lontano dalla Svizzera.
Ecco, ci hanno raggiunto adesso Roberta Pantani del partito della Lega dei Ticinesi. Roberta Pantani, che è nel comitato dell'iniziativa per la protezione della sfera privata, si diceva con questa iniziativa non si arrischia che magari dei mafiosi, delle persone che hanno degli affari loschi all'estero, vengano in Svizzera, prendano il domicilio fiscale e siano veramente protette da tutte le autorità. Lei questo rischio non lo vede?
Buongiorno a tutti. No, questo rischio non c'è, o perlomeno è un rischio molto latente. Si parte da un presupposto per quanto riguarda questa iniziativa, che è quello che il cittadino fondamentalmente è una persona onesta che dichiara i suoi capitali, i suoi averi al fisco, così come siamo soliti fare in Svizzera. E non dimentichiamo che non è che questa iniziativa poi mette un segreto tombale rispetto a coloro che detengono dei capitali fonte di attività malavitose, assolutamente questo no. così come succede oggi, se si apre un'inchiesta nei confronti di qualcuno per riciclaggio, per attività di tipo mafioso o perseguibile penalmente, evidentemente questa iniziativa non lo protegge, quindi di fatto non cambia nulla. Si tratta semplicemente di ancorare nella Costituzione un principio che oggi vige in Svizzera, cioè che è quello che il cittadino di fatto ha un rapporto tra se stesso e il fisco che non deve essere intermediato tramite una banca.
Ecco, ma secondo lei quindi la sfera privata finanziaria dei cittadini oggi in Svizzera non è abbastanza tutelata?
Ma in realtà potrebbe non esserlo, nel senso che comunque qual è l'idea? L'idea a suo tempo era stata quella del Consiglio federale di così far cadere anche il segreto, tra virgolette, bancario nei confronti dei cittadini residenti in Svizzera. Poi dopo, con il cambio del Consiglio federale, con il cambio della testa del Dipartimento delle Finanze, questa idea è andata in secondo piano, nel senso che comunque anche il Consiglio federale ha riconosciuto che i tempi non erano politicamente maturi. E quindi di fatto a oggi non si riporta in auge questa idea di voler far cadere ancora una volta il segreto bancario per i cittadini residenti in Svizzera. Però questa iniziativa cosa vuol fare? Vuole di fatto ancorare questo principio nella Costituzione, perché a questo punto, visti anche i precedenti, è molto meglio anticiparli, anticipare i tempi e dire vabbè, mettiamo nella Costituzione questo principio e in modo tale che i cittadini svizzeri siano sotto questo punto di vista salvaguardati.
Oggi in aula c'è Ueli Maurer, prenderà posizione anche su questo, posizione negativa, il Consiglio federale respinge l'iniziativa, non è vero. Ad Amarra del Partito Socialista, voi dite questa non è un'iniziativa per la protezione della sfera privata, è un'iniziativa per la protezione degli evasori fiscali. Su quali basi formula questo giudizio?
Allora, l'articolo 13 della Costituzione tutela già il segreto fiscale, la sfera privata. Qua l'hanno detto molto palesemente gli autori di questa iniziativa in aula, e cioè la decisione di lanciare questa iniziativa è perché oggi il capo del Dipartimento delle Finanze può decidere di aprire delle informazioni penali fiscali e dare qualche competenza all'amministrazione per farlo. E questo non lo sopportano, dare questa competenza all'amministrazione. E quindi loro vogliono irrigidire questo modo di fare, cioè di fare delle inchieste quando c'è sospetto su alcuni cittadini. E a tal punto che questa iniziativa è così mal scritta a livello politico, legale e giuridico, che c'è questo controprogetto che va nello stesso senso, cioè cercare di impedire che gli evasori fiscali siano presi, che cercano solo di pulire a livello giuridico queste cose, perché contrariamente a quel che ha detto la signora Pantani, quelli del comitato stesso, Christian Lucher, ha ammesso per esempio che la loro iniziativa non lotta contro il blanchiment d'argent, non so come si dice in italiano,
riciclaggio.
Grazie. E quindi hanno già molti problemi, questa iniziativa ha già molti problemi. Per riprendere la storia dei cittadini così che escono dalle sacristie, ricordiamo che secondo i media dal 2010 al 2014 sono usciti fuori con l'amnistia generale 20 miliardi di soldi al nero, e dal 2014 al 2017, domani, chissà quanti altri ne saranno usciti fuori. Quindi si sa che non è vero che i cittadini siano così onesti, e non tutti, però quelli che devono essere cercati e decretati come evasori fiscali bisogna farlo, e questa iniziativa lo impedisce, quindi sono gli contribuenti onesti che pagano poi tutte le cose, spese.
Ecco, quindi c'è molto denaro nero, è stata bocciata appunto dagli stati, come abbiamo sentito, l'amnistia fiscale a livello federale, quindi cosa fare con questi denari? Roberta Pantani, con questa iniziativa si vuole tornare indietro rispetto alla strategia del denaro pulito imboccata nel 2009 e salvare il salvabile della gestione del denaro non dichiarato?
Ma no, assolutamente. Ormai la Weißgeldstrategie mi sembra una strada imboccata dalla quale non si può più evidentemente uscire e né tornare indietro. Questa non è un'iniziativa che va contro la Weißgeld Strategie, assolutamente, nel senso che si dice si vuole proteggere la sfera privata del cittadino, ma soprattutto si vuole proteggere il suo rapporto che ha con lo Stato. Perché dobbiamo pensare di dare alle banche la facoltà di trasformarsi in spioni del cittadino? Ma oggi il rapporto che ogni cittadino ha con il fisco è un rapporto di trasparenza, se il cittadino è onesto. Se il cittadino non è onesto non viene protetto neppure da questa iniziativa. Quindi comunque oggi noi si parte dal presupposto che il cittadino sia, il contribuente sia una persona onesta che dichiara quanto guadagna, quanto possiede, eccetera. È chiaro che è questo il principio di questa iniziativa, non è assolutamente quello di tornare indietro a attività con denaro che non era dichiarato. C'è anche poi la questione dell'amnistia, che mi pare che il collega Merlini voglia affrontare.
Sì, Giovanni Merlini, su questo punto e sul fatto che, diceva prima Marco Bernasconi, sì, effettivamente qui si arrischia di bagatellizzare un pochino la piccola evasione fiscale, no? Si dice di fronte a sospetti gravi, di casi gravi, allora si può intervenire, ma forse il piccolo gruzzoletto così resta fuori, e questa è l'intenzione.
Guardi che è già così oggi, cioè il controprogetto, io mi concentro adesso un po' sul controprogetto perché pur rilevando le preoccupazioni dell'iniziativa lo migliora dal profilo anche giuridico, no? Secondo il controprogetto non c'è alcun inasprimento delle condizioni alle quali scatta l'obbligo e anche il diritto delle banche di procedere alla trasmissione di dati alle amministrazioni cantonali fiscali. Questo è importante sottolinearlo, perché ha ragione Adamara, l'iniziativa invece faceva un passo eccessivo, perché richiedeva addirittura una decisione preliminare di un giudice, e senza quella decisione non si sarebbe potuto procedere a nessuna trasmissione di documenti. Quello sì sarebbe stato un inasprimento, mentre oggi il controprogetto non fa altro che codificare la situazione giuridica attuale. Quindi questo rischio di favorire l'evasione fiscale non c'è, perché se il controprogetto passa, semplicemente viene ancorato a livello costituzionale quello che già vige oggi a livello legislativo. Poi vorrei fare un'osservazione supplementare. Guardate che tutti gli stati a noi vicini che hanno adottato una politica poliziesca, che sono degli stati ficcanasi, e che usano strumenti veramente illiberali nell'accertamento del reddito e della sostanza dei loro cittadini, conoscono un tasso di evasione molto, ma molto più alto di quello svizzero, perché la lealtà fiscale dei loro cittadini è precipitata proprio in conseguenza di questo atteggiamento dello Stato. Quindi è molto meglio mantenere questo atteggiamento che abbiamo noi, in base al quale di principio il cittadino è considerato onesto nei confronti dello Stato e l'onere della prova sta in capo allo Stato, non sta in capo al cittadino. Non è il cittadino che deve dimostrare di essere onesto, è lo Stato che deve dimostrare che tu cittadino non lo sei. Vorrei ricordare anche una cosa: quando oggi ci sono dei motivi fondati di reati gravi fiscali, vige la prassi che il direttore del federale delle finanze può autorizzare l'amministrazione federale delle contribuzioni ad aprire un'inchiesta in collaborazione con le autorità fiscali cantonali. Questa regola col controprogetto viene confermata, quindi non c'è alcun inasprimento.
Ecco, allora proprio sul punto di prima, Adamara, la vorrei sentire. Diceva Giovanni Merlini, i nostri vicini, la Francia, la Germania, che fanno delle indagini, che possono entrare nelle case, controllare, eccetera, hanno un tasso di evasione fiscale molto più alto del nostro, apparentemente. Questo non la spinge a dire che forse bisognerebbe comunque andare avanti su una strada di protezione della sfera privata?
Direi due cose. Prima, innanzitutto bisognerebbe dare appunto gli strumenti allo Stato per poter fare questo lavoro, cioè provare che gli cittadini sono onesti o disonesti. Questo lo viene negato da anni in Svizzera, appunto col segreto bancario. La seconda cosa sul livello di evasione fiscale: molti sono venuti in Svizzera, I francesi sono venuti in Svizzera, gli italiani sono venuti in Svizzera, i tedeschi sono venuti in Svizzera perché c'era il segreto bancario. Quindi se con questo cambiamento internazionale a livello di scambio automatico di informazioni, no, che sarà messo in atto presto, non potranno più andare da nessuna parte e neanche gli svizzeri potranno andare altrove. Ma qua non, voglio dire, non è un processo contro gli residenti, gli svizzeri che sono tutti disonesti, no, affatto no. È che il Partito Socialista vuole appunto proteggere i cittadini onesti, cercando di vedere chi è disonesti, e di non proteggere, almeno di non proteggere questi evasori fiscali. Questa è la mia risposta.
Ecco, Roberta Pantani, il cittadino è normale che paga regolarmente le tasse. Che vantaggio ha con questa iniziativa?
Di non trovarsi come controparte la sua banca che trasmette i dati al fisco. A questo punto, per delirio d'ipotesi, significa che io alla fine dell'anno non devo più allestire la mia dichiarazione fiscale, perché i miei dati tanto ce l'ha la banca, può trasmetterli lei all'amministrazione fiscale, può trasmettere il registro fondiario, può trasmettere i dati di eventuali proprietà. Io cittadino di fatto vengo levato da determinate competenze che sono proprie dei cittadini. È il cittadino che ha il rapporto con il fisco, non è lo Stato che ha il rapporto con il fisco e tantomeno la banca che ha il rapporto con il fisco. Quindi, ripeto, parliamo di cittadini onesti che hanno sempre dichiarato le proprie proprietà e i propri averi bancari. Però ritorno a quello che diceva la collega Marra prima, e cioè è vero che in Svizzera sono arrivati tanti cittadini italiani, tanti cittadini tedeschi, tanti cittadini francesi, ma perché sono andati via dalle loro nazioni? Sono andati via perché il carico fiscale, oltre ad avere un sistema fiscale poliziesco, sono andati via perché il carico fiscale nei loro paesi è estremamente più elevato rispetto a quello svizzero. Un cittadino italiano che ha deciso di trasferire il proprio domicilio nel nostro paese in realtà è ben contento di pagare le tasse secondo le nostre aliquote e presumo anche che non abbia alcuna difficoltà a dichiarare tutto quanto ha in banca o di le proprietà che ha. Quindi sono dei presupposti diversi. Quindi non è perché cittadini italiani, cittadini tedeschi, cittadini francesi sono disonesti, hanno deciso improvvisamente di trasferire il loro domicilio nel nostro paese. No, non è così. È perché scappano da un fisco che di fatto è poliziesco.
Questo è chiaro, Adamarra non è d'accordo.
No, innanzitutto non avevano il loro domicilio in Svizzera questi evasori fiscali internazionali, avevano solo i conti in banca e non dichiaravano né nel paese di origine né in Svizzera. Comunque questo non è il dibattito,
questo
sulla fiscalità
e
degli altri paesi. E semplicemente dire che la signora Pantani sta descrivendo la Svizzera che non esiste, cioè in Svizzera non è che alla fine dell'anno il contribuente tutto viene svelato a tutti, non è assolutamente vero. Cioè oggi ci vuole un sospetto grave di infrazione perché poi le cose si mettono in atto e questo piccolo potere che hanno la politica e l'amministrazione lo vogliono togliere perché appunto vogliono proteggere gli evasori fiscali, perché loro proteggono quel tipo di clienti. Quindi le banche lo sanno benissimo questa cosa e perciò l'Associazione Svizzera delle Banche ha rifiutato sia l'iniziativa che il controprogetto. Le banche e i cantoni rifiutano tutte e due cose perché non vogliono più giocare a questo gioco di proteggere gli evasori fiscali, perché le banche hanno pagato un sacco di multe, sicuramente non abbastanza, ma hanno pagato comunque. I cantoni sanno quello che c'è nei loro cantoni e non hanno il potere di poter fare qualcosa. E ricordiamo che per ogni franco di imposte che un evasore non paga, l'altro cittadino, il suo vicino di casa, ne dovrà pagare due di più. Quindi pensiamo a questa cosa e perciò è importante che sia l'iniziativa che il controprogetto venga rifiutato dal popolo.
Restano pochissimi minuti per delle considerazioni conclusive. Giovanni Merlini, cosa ha da guadagnare il cittadino che paga normalmente le tasse con il controprogetto, visto che lei sostiene quello?
Ma intanto guadagna in sicurezza, perché sa che essendo blindato il segreto bancario e soprattutto la protezione della sfera privata finanziaria, un domani non si troverà in una situazione come quella italiana, francese o tedesca, dove da un giorno all'altro può trovarsi alla mattina ancora prima di colazione la polizia finanziaria in casa. questo non appartiene alla nostra cultura, non vogliamo che si arrivi a questi livelli. E poi soprattutto vorrei tranquillizzare comunque i telespettatori e anche il professor Bernasconi, che saluto cordialmente da Berna. Non esiste un autentico rischio di favorire i criminali o diciamo le organizzazioni criminali finanziarie, perché la nostra legge federale contro il riciclaggio rimane completamente in valore, in vigore, non è stata assolutamente intaccata da questo controprogetto. E tutto l'armamentario legislativo relativo al GAFI, cioè il fatto che la banca deve conoscere il beneficiario economico, quindi il suo cliente deve radiografarlo prima di iniziare una relazione bancaria, viene mantenuto. Quindi direi che i rischi sono abbastanza remoti.
Marco Bernasconi, in linea da Comano, una considerazione conclusiva su quanto appena detto da Giovanni Merlini. Quindi non c'è da temere sui rischi, che del resto sottolineava anche il Consiglio federale, di proteggere delle persone disoneste che arrivano in Svizzera.
Ma la legge sul riciclaggio rimane. Però la sicurezza per il contribuente che risiede all'estero di venire in Svizzera con dei capitali enormi, vero, e depositarli, che sono già depositati in Svizzera o depositarli in Svizzera, ecco che attira queste persone. No? Poi non è sempre facile accertare come si sono guadagnati questi denari. Però vorrei fare una conclusione semplicissima dicendo, intanto sull'estero. No? All'estero vi sono dei mezzi inquisitivi che in Svizzera non esistono. Quindi qui si tratta soltanto di consentire all'autorità fiscale svizzera, quando ho un fondato sospetto, di chiedere alle banche, vero, gli estratti conti di un cliente, non altro, non perquisizioni domiciliari, non sequestro di documenti, sono tutte cose che esistono all'estero e che qui esistono solo in caso di delitti fiscali. E poi, in conclusione, diciamo, la legge, il controprogetto codifica di fatto una legge esistente. La legge esistente la si può modificare facilmente a livello di Camere federale. Ancorare invece questo criterio nella Costituzione significa renderlo di fatto eterno, perché per cambiarlo bisogna avere anche la doppia maggioranza di popolo e cantoni. Questa, ecco, è la grossa differenza.
Ecco, allora adesso i nostri deputati, Adamarra del Partito Socialista, Roberta Pantani della Lega dei Ticinesi e Giovanni Merlini del Partito Liberale e Radicale, dovranno tornare in aula proprio per proseguire la discussione su questo tema. Andremo a vedere come decide il Consiglio nazionale. Dalla redazione di Modem, da Bettina Müller al microfono, buona giornata a tutti.